eccoci qui in diretta dalle frequenze di Radio Eustachio.
Ciao a tutte e tutti, ci uniamo all'abbraccio che è stato proposto anche da Radio Wombat. Mi piaceva molto questa figura dell'abbraccio che sta abbracciando tutte le radio che in questo momento stanno facendo insieme a noi questa staffetta, l'abbraccio tra tutte queste città, tra le persone che ci stanno ascoltando. In particolare ci uniamo al saluto verso le persone detenute private della libertà.
E ricordiamo, anche se è appena stato ricordato da Radio Onda Rossa, che stiamo facendo una staffetta radiofonica anticarceraria che sta andando da stamattina alle 8 e finirà stasera alle 20. Prima di noi hanno mandato in diretta i contenuti anticarcerari Radio Onda d'Urto, Radio Blackout, Radio Wombat e Radio Onda Rossa, e ora ci siamo noi qui dai nostri studi on the hills con le nostre mascotte. Esatto. Bartolo Bauiche.
Cioè che se sentite abbai sono cani che inveiscono insieme a noi contro le infami mura dei carceri, quindi è tutto normale.
Allora, vi ricordiamo di nuovo i numeri a cui chiamare, che sono lo 06 49 1750 se volete intervenire in diretta,
oppure potete scrivere messaggistica varia a direttastaffetta.vado.li senza accento.
E che dire, vi facciamo un brevissimo riassunto di quello che dei contributi che ci saranno oggi nella nostra diretta. Avremo una diretta dalla Street Parade di Bologna, dal corteo Smash Repression con Radio Spore.
Esatto, il corteo che si sta svolgendo e cui tra insomma, più o meno una mezz'oretta proveremo ad avere un contatto. E poi ci saranno, cerchiamo di, diciamo, le tempistiche sono brevi, ma cercheremo di fare tutte queste cose. E a un certo punto vorremmo fare una chiacchiera sul tema della pericolosità sociale, delle personalità devianti, e cercare un po' di leggere insieme quelle che sono state la lettura che è stata data delle mobilitazioni di questi mesi, e vorremmo provare a fare una riflessione che sia un po' più ampia, per trovare delle parole che ci possano servire.
E ci saranno poi dei contributi da Rovereto, Trento e dal Cile, con una registrazione che ci ha mandato una compagna cilena che si occupa del movimento di solidarietà ai detenuti anarchici e sovversivi, e un intervento in diretta di una compagna internazionalista che ci farà un po' un excursus su quello che è la lotta in Cile.
Insomma, qui è strapieno e ci uniamo allo strapieno che riempie l'etere e le frequenze da tutto il giorno, e mandiamo un pezzettino
di
per
musica,
scaldarci un pochino. Esatto,
e via.
The vegetable man in the vegetable van, with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around, put the dollar in the can. I wait, K-Onda, TJ Cowboys hang around, sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up, massive is until the rooster crows. Vatos Vergallos. Blancos roll with crowbars, Tingran chivas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Billy Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Run, bit of run, do run, run, in the midnight sun. With loaded replays, Guatemalan soccer ball, it's the replays. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus.
What? E mentre aspettiamo l'evolversi di alcune situazioni di cui siamo in attesa, ricordiamo anche le altre radio che non stanno partecipando direttamente alla diretta, ma che comunque hanno partecipato in vari modi all'organizzazione di questa giornata. E ricordiamo Radio Ciroma, Radio Città Pescara, Radio Gramma, Radio Neanderthal, Radio Quar, e Radio Spore, con cui parleremo tra un po'.
Vamos a jugar fútbol ahí en el Griffin Park. La locura. Yeah, now I'm going to LA. I'm taking a ceramic class. James Joyce. A puppet that tangs with a mullet and a popsicle. Hey, güero. Yeah, bro. Let's go to Cap and Cork. They have the new Yanni cassette.
Allora, partiamo con il primo contributo. E siamo in diretta telefonica con Stefano di Rovereto, che ci parlerà un po' delle iniziative che sono state fatte e saranno fatte a Rovereto nei prossimi tempi e un po' della situazione che c'è al momento anche con l'interruzione dello sciopero della fame di Alfredo. Ciao, sì, Stefano.
Okay, ci senti?
Allora, vediamo, adesso proviamo a alzarti un po' il volume. Prova a parlare un po'.
Eccomi qua.
Ok.
Va bene, possiamo andare?
Sì.
Perfetto, ok. Ciao a tutti e a tutti. Io purtroppo oggi mi sono appena sintonizzato, perché ho sentito gli ultimi 10 minuti di Radio Onda Rossa, perché oggi siamo stati impegnati con una cosa notevole, perché purtroppo i fronti di lotta sono tanti e non possiamo sottrarci da uno all'altro. Quindi non so, io penso comunque che, al di là di quello che posso raccontare io, di quello che abbiamo fatto a Rovereto e di quello che dobbiamo assolutamente continuare a fare, c'è una premessa molto importante, che questa staffetta radiofonica non può necessariamente essere uguale a come sarebbe stata sabato scorso. Cioè, è arrivata la fine dello sciopero di Alfredo, che chiaramente tutti quanti abbiamo accolto con un grandissimo sollievo, perché avevamo ormai da mesi paura di cose di cui non voglio nemmeno pronunciarle, no? Però è chiaro che cambia tutto, o cambia comunque molte cose di quello che dovremo ancora fare, magari in maniera diversa, e quindi non so di che genere può essere il mio intervento adesso, ecco, ditemi voi, insomma.
Ma allora, noi ci tenevamo a parlare con te anche perché abbiamo condiviso, insomma, con Verona e con voi la mobilitazione che è stata fatta in questa città tra gennaio e febbraio qui a Verona, e insomma ci sembrava bello condividere con voi questo spazio, perché in questo inverno difficile, lungo, in cui abbiamo provato a portare anche qui a Verona la mobilitazione sul 41 bis e al fianco di Alfredo, abbiamo condiviso alcune piazze e secondo me il vostro progetto anche di che abbiamo avuto la possibilità di ospitare qui, della cella in grandezza naturale del 41 bis che abbiamo montato qui in piazza, è stata una cosa molto molto importante, molto bella, e quindi ci tenevamo anche a condividere con voi una riflessione su che cosa fare adesso che cambiano un po' comunque le dinamiche, dal momento che Alfredo ha deciso di interrompere il proprio sciopero della fame. E quindi insomma volevamo provare ad aprire una riflessione insieme su che direzioni dovrà prendere questa mobilitazione, consapevoli del fatto che se non altro la parte mediatica che si muoveva attorno a questa cosa dello sciopero della fame verrà meno e sarà una vertenza che rischierà di tornare nel silenzio in cui è stata tenuta per tantissimi anni.
Sì, esatto. Ma proprio, infatti, secondo me, proprio partendo dal discorso della cella che hai accennato, cioè di un certo tipo di iniziative che abbiamo fatto qua dalle mie parti, a partire appunto subito dopo Natale, o anche prima avevamo cominciato le verità, eccetera, è proprio questo che è in quel verso che deve continuare, nel senso che è chiaro che anche qua abbiamo avuto iniziative di grande impatto, di giusta rabbia, chiamiamola anche così, quindi dei cortei molto vissuti, gli striscioni sortolati da Tegru, eccetera, come è stato fatto un po' in giù d'Italia. Accanto a questo c'è stata appunto questa idea di questa riproduzione della cella che abbiamo portato in giro 3-4 volte qua da noi, poi è arrivata a Verona da voi, poi è finita a Modena, e deve ancora tornare da Modena, comunque non c'è nessun problema. E molto importante secondo me è stata anche tre iniziative pubbliche che abbiamo fatto proprio per portare il 41 bis tra la gente, perché uno dei nostri primi volantini, che comunque è un titolo non nostro ma che tutti quanti abbiamo fatto in questi mesi, quello 41 bis rompere il silenzio, parte anche necessariamente proprio da arrivare a portarlo tra la gente, perché è chiaro che la chiusura del 41 bis, che vabbè, lo si dà benissimo, è un'utopia per adesso, comunque necessariamente passa dall'abbattere quel muro di mistificazioni, di censure, di vere e proprie falsità e menzogne che lo tengono in vita e fanno sì che l'opinione pubblica lo accetti, nella migliore delle ipotesi tra l'indifferenza, se non addirittura convinta che serva veramente per mantenere la pace sociale, eccetera, e la tranquillità sociale. E quindi queste iniziative pubbliche, noi ne abbiamo fatte tre. La prima c'eravate anche voi, quella più importante, con Flavio, l'avvocato di Alfredo. Poi ne abbiamo fatto altre due, una con Eton Kalika, l'altra con Carmelo Musumeci, cioè due ex detenuti diventati famosi scrittori e veramente in grado di portare delle testimonianze veramente importantissime. Io credo che si debba passare, andare avanti con questa, su questa strada, continuare assolutamente, perché come dicevi te, il clamore mediatico purtroppo finirà, sta di fatto che anche se in questi mesi sono usciti servizi in TV o articoli di giornale che magari si facevano vomitare, però sono serviti a tenere altissima l'attenzione su Alfredo. Adesso tutto questo non ci sarà e quindi il nostro sforzo deve essere ancora maggiore e, ripeto, deve andare verso la controinformazione, quindi riuscire veramente a portarlo tra la gente, a rompere questo cavolo di silenzio.
Sì, io penso che da questo punto di vista la staffetta a cui stiamo partecipando possa essere non solo uno stimolo per continuare a fare rete insieme su questo argomento, perché rompere la barriera del silenzio è sempre difficilissimo su un argomento come il carcere, ancora di più su una questione come quella del 41 bis, legata anche a un sacco di spauracchi pubblici e di mostri, come può essere il discorso sulla mafia, che è stato usato in maniera vomitevole e impropria in questi mesi per giustificare questo regime. Credo che rompere un silenzio che è difficile, perché insomma è stato costruito molto bene, passi attraverso la capacità di stare insieme, perché
altrimenti è molto difficile. Credo che nei prossimi mesi, dove sicuramente verrà ricondotto a silenzio questa situazione e tutta la vertenza attorno al 41 bis, sarà molto importante, se non l'unico modo per continuare a portare avanti questa lotta.
No, esatto, e ripeto, dobbiamo assolutamente, che le volte un po' pecchiamo, riuscire a arrivare tra la gente, trovare i modi, le parole, magari delle volte sbagliamo, non lo so, comunque dobbiamo necessariamente portarlo tra la gente, perché se non rompiamo questo silenzio non arriveremo mai a chiuderlo. Quindi, ripeto, secondo me l'iniziativa della cella, ok, poi le tre iniziative che abbiamo fatto in sala pubblica, eccetera, dobbiamo andare avanti con la strada. Soprattutto adesso che Alfredo ha deciso, per fortuna, parliamoci chiaro, di smettere con lo sciopero della fame. A questo proposito, se permetti un minuto, vorrei però che fosse chiaro a tutti che Alfredo rimane al 41 bis, che Alfredo è in condizioni molto precarie di salute. Io ho parlato con persone che hanno fatto lo sciopero della fame, eccetera. Vorrei che fosse chiaro a tutti che non è che quando lo smetti il giorno dopo ti mangi un piatto di spaghetti e tutto è dimenticato. Quindi adesso Alfredo ha davanti giorni, settimane, mesi difficilissimi e rischia veramente di dover far tutto ancora una volta da solo in quella cambia poco, che sia in una stanzetta dell'ospedale o sia nella cella di Opera o di Bancali. Tra l'altro, per esperienza che ho letto, ad esempio Carmelo Gallico, che è un ex detenuto, un altro di quelli che scrive molto bene, addirittura le celle apposite per gli ammalati, per i detenuti 41 bis che devono andare in ospedale di San Paolo, sono addirittura peggiori, al di là che ci siano i giusti controlli medici, sono addirittura peggiori che stare in una cella del penitenziario. E quindi non dimentichiamo di Alfredo, che adesso per certi versi ha ancora davanti i giorni più difficili, perché non ha più neanche la forza di quell'obiettivo che si era dato, di quella data, di quella scadenza che poteva arrivare. Quindi il nostro pensiero deve essere comunque sempre assolutamente per Alfredo e fare di tutto, continuare a gridare che deve uscire da 41 bis. Guarda, ti chiudo con una cosa sola che forse non tutti sanno. Erdogan lo conosciamo benissimo tutti, sappiamo benissimo cosa sono le galere turche, sappiamo benissimo che fine fanno gli oppositori politici in Turchia, addirittura anche gli oppositori, chiamiamoli pure etnici, visto tutto quello che fa contro i curdi. Nel 2020 un avvocato, Aytac Ünsal, in sciopero della fame da più di 200 giorni, alla fine anche Erdogan ha ceduto e è uscito. Vabbè, dopo ha trovato il modo, qualche tempo dopo, di rimetterlo in prigione, però aveva ceduto, gli aveva sospeso la pena per gravi motivi di salute dovuti allo sciopero della fame che stava facendo da 200 giorni. Lo Stato italiano poche settimane fa ha detto che Alfredo se l'è cercata, se sta male sono cavoli suoi, non doveva fare lo sciopero della fame e non ha concesso la sospensione della pena. Quindi abbiamo la dimostrazione che tanto declamato Stato democratico italiano, con la più bella Costituzione, nato dalla Resistenza, tutte le sciocchezze che ci ripetono una volta, è addirittura peggio di un regime fascio-islamista come quello di Erdogan. Quindi ricordiamoci ogni giorno, come abbiamo sempre fatto, di Alfredo, che è là in quella cavolo di cella, che sia all'ospedale, o opera, o a Bancali, non cambia nulla.
Assolutamente, penso che ci accodiamo e ci accoriamo alle tue parole, siamo assolutamente d'accordo con questo discorso. Il nostro Stato, come al solito, non ha perso occasione di distinguersi anche questa volta.
Okay. Bene, Stefano, se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
No, quello che mi dispiace è che non posso darvi appuntamenti nostri nell'immediato, perché la decisione di Alfredo è arrivata pochissimi giorni fa, sicuramente faremo ancora le cose, però darti una data fissa, facciamo questo, facciamo l'altro, non abbiamo avuto ancora il tempo di metterci d'accordo, di metterci insieme e fare le cose, ma sicuramente è chiaro che continuiamo e, come ripeto, continuiamo su quella strada della controinformazione, che deve essere quella assolutamente obbligatoria più che necessaria. Ok.
Infatti invitiamo tutti e tutte a tenersi aggiornati sulle varie iniziative che ci saranno nei prossimi tempi, ognuno nelle proprie città, in solidarietà ad Alfredo. E intanto ti ringraziamo e niente,
ci
grazie
vediamo
mille
presto.
Speriamo di vederci presto anche per qualche iniziativa.
Non siamo poi così lontani, ok?
Esatto.
Va bene. Continuo.
Ciao, grazie mille.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ok, allora facciamo una piccola pausa musicale prima di prossimi contenuti. Allora, ci è arrivata una telefonata che ora manderemo in diretta, ci hanno chiamato da Roma. Ciao Andrea, se vuoi raccontarci il motivo della tua chiamata e cosa sta succedendo lì a Roma.
Allora, ciao a tutti e a tutte, dunque noi ci troviamo in piazza Roma oggi in occasione diciamo di questa... di questa manifestazione, di questa scritta indetta dai ragazzi, no? Dal movimento Ultima Generazione, che si sono in qualche modo inseriti in una giornata che invece portava avanti un altro discorso, che era quello di Smash Depression, che sta avvenendo in molte città d'Italia in questo momento e che si focalizza sul discorso della 633 bis e tutto il discorso anti-repressione su questo clima che si sta creando, e ovviamente anche tutto il discorso su il carcere ostativo, il 41 bit, Alfredo e quant'altro. Quindi, vabbè, senza che mi dilungo, noi ci troviamo in questa manifestazione abbiamo tirato fuori un nutrizione che eravamo portati come collettivo, come membri a una piccola delegazione del collettivo del PCNC di Roma, e niente, siamo stati accerchiati dalle guardie che hanno, non in maniera troppo aggressiva, però hanno preso i nostri documenti, ci hanno identificato tutti, ci hanno fatto un bel servizio fotografico ovviamente, e dopodiché adesso noi continuiamo a stare nel corteo, continuiamo ogni tanto a esporre questa istruzione per altre persone e continueremo ad andare avanti, insomma. E dai a tutti, buona giornata a tutti, e questo era l'aggiornamento che volevamo dare a Roma.
Beh, grazie mille dell'aggiornamento, e come dire, è anche ironico che in un momento in cui si parli di combattere la repressione, l'esempio calzante di quello che succede quando uno vuole dire qualcosa.
Ma tra le altre, siete ancora per strada adesso? Volete dire a qualcuno dove siete, se qualcuno vuole raggiungervi?
Ah, noi ci troviamo adesso su all'angolo via Merulana, via Labigana. Non siamo tantissimi, siamo un po' di persone, e ci stiamo dirigendo verso San Giovanni, e non so quanto poi ci rimarrà okay. Effettivamente, però per adesso un po' di gente c'è, non tanto, saremo 300 persone.
Beh dai, lì è niente. Allora da Verona vi abbracciamo, e invece invitiamo i compagni e le compagne romani all'ascolto a raggiungere...
Dai, sì, unitevi, certo.
Esatto, bene, grazie mille dell'aggiornamento, e buona continuazione.
Dai, è forte.
Buona giornata a tutti, dai a tutti, dai è forte.
Ciao. Ascoltiamo ancora un pezzettino di musica mentre prepariamo, insomma, il collegamento con la Street Parade di Bologna.
Esatto, da una street all'altra.
Esatto, che arriverà a breve.
Fuoco alle carceri, per te padrone c'è un treno che ti porta dentro un gulag oppure al cimitero. Fuoco alle carceri, per te padrone c'è un treno che ti porta dentro un gulag oppure al cimitero.
Fuoco alle carceri, per te padrone c'è un treno che ti porta dentro un gulag oppure al cimitero. Fuoco alle carceri, per te padrone c'è un treno che ti porta dentro un gulag oppure al cimitero.
Nel giro Tony Mané, su quattro barre un impero. Voglio il mio conto più verde, anzi più nero. Ti sparo in faccia davvero, voglio morire sul serio. Capitalismo più equo, è come bollire nel gelo. Son pericoloso in strada, c'ho una rabbia assurda. C'ho una falce ed un martello, la vendetta curda. P38 Trotsky Squad, mangia carne cruda. Il tuo stato liberale fa una fine brutta.
Chiamami Tony Manero, P38 sulla faccia. Voglio di tutto con l'euro, strozza ti amo davvero. Re dell'impero, sangue dal cielo, rosso malpelo. Domani l'armata rossa entrerà al ministero.
Spero di merda ti ammazzo la madre. Se nel verbale cade dalle scale. Se c'è un problema, problema mentale. Voglio solo il socialismo reale. Spero di merda poi ammazzo tuo padre. Poi pure a te mica tu sei speciale. Se c'è un problema, problema mentale. Voglio solo Stalin al Quirinale. Fuoco alle carceri, per te padrone c'è un treno che ti porta dentro un gulag oppure al cimitero. Fuoco alle carceri, per te padrone c'è un treno che ti porta dentro un gulag oppure al cimitero.
Ok, siamo pronti per la diretta con la Street Parade di Bologna. Prima di passare la palla ai compari di Radio Spore di Bologna, vi leggiamo una piccola introduzione.
Esatto, vi leggiamo quello che è stato scritto da Smash Repression, e vi leggiamo le loro parole un attimo per capire perché ha senso fare una diretta con una street in una giornata anticarceraria. E prego, legga.
Sfileremo per le vie di Bologna contro la criminalizzazione del dissenso e della libera espressione, al fianco di chi lotta contro uno Stato che cerca di estinguere ogni forma di opposizione e resistenza, proprio nei giorni in cui si commemora la liberazione delle città emiliane dall'invasione nazifascista. Il nostro è un urlo contro la società del controllo e del sistema carcerario. Portiamo la nostra solidarietà ad Alfredo, Anna, Juan e a chiunque, singolo o collettivo, non smetta di lottare nonostante le pesanti condanne detentive ricevute. Attraverso l'autogestione costruiamo spazi sempre più safe per tutti, condividendo pratiche transfemministe e antiproibizioniste, e lottiamo contro l'oppressione patriarcale che punisce chi non si rende docile. Rivendichiamo la legittimità dell'aprire spazi di libertà di iniziativa e di espressione, le quali passano dall'avere cura delle rispettive soggettività. Per questo ci rivedremo nelle vie e nelle piazze al grido di Smash Repression. E questa festa che sta andando, che è in corso ora, la sentiremo live adesso dalle frequenze di Radio Spore. Ciao,
ci sentite?
Siete in linea?
Sì, ci siamo.
Ciao. Noi vi passiamo la palla e prego, raccontateci quello che vi va.
Ciao a tutte e tutti, innanzitutto grazie. Qua, guarda, ovviamente siamo nel mezzo della street che, come si pronosticava, è, diciamo, sta andando veramente, veramente bene, 16 casi, ancora sarà lunga, però diciamo che finora i numeri sono anche superiori a quelli che ci aspettavamo, davvero un grande impatto. Io sono qua, che vi parlo a nome di Radio Spore, stiamo andando in diretta in streaming da un cargo nostro, e sono qua anche con Stefano che sarà la voce di Smash Repression Bologna per voi, che adesso vi passerò, e anche con Bianca che invece fa parte del gruppo di SNO Subversion, che è un carro di quelli che è presente alla fitta, che porta proprio il tema anticarcerario contro il 41 bis. Quindi io vi passo la parola a loro per avere una testimonianza diretta.
Vai. Grazie.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
Ciao, allora provo a raccontarvi due cose velocemente del nostro percorso. Questo è appunto un po' il secondo appuntamento di un percorso nato tra la fine dell'autunno scorso e l'inizio dell'inverno, e ovviamente il tentativo di costruire un percorso addotta al decreto anti-rave. E dopo l'appuntamento di dicembre, che è stato già quello un primo passo difficile anche da fare, da coordinare a livello nazionale, ed è andato da Dio, questo invece è un altro passaggio, è spalmato su più giorni, sono varie street in diverse città, da qui all'1 maggio. E qui a Bologna oggi possiamo rivendicarci, abbiamo 20.000 persone, possiamo dire molto serenamente, siamo, wow, 20.000, siamo tantissime, siamo meravigliose, abbiamo 17 carri e niente, che dire, questo
una figata,
è una figata totale, ovviamente. Questo qua sì, quello che ci tenevo a dire è che è un percorso, nel senso non finisce oggi. Oggi è una bellissima giornata, ne saranno altre nelle prossime due settimane, ma soprattutto è un percorso che punta ad andare avanti fino a quando non si ottiene qualcosa. Perché quello che vogliamo è riappropriarci di uno spazio di libertà, di fare festa, di aggregazione, liberi dal mercato. E quindi questo è quello che stiamo provando a costruire, mettendo assieme anche realtà molto diverse tra di loro. Questa è una roba, diciamo, è una cosa molto difficile da fare, ma è lo sforzo necessario per affrontare questi tempi di merda in cui viviamo. E
puoi ricordarci quali saranno i prossimi appuntamenti nelle altre città? O
allora, in questo momento a memoria faccio molta fatica, però abbiamo le pagine di Smash Repression sui social, da lì sono già pubblicate tutte le altre date nelle altre città.
Bene, magari ricordiamo che il sito è smash repressioner,
siamo veneti e si sente,
noblogs.org, se qualcuno vuole andare a informarsi su quando saranno le prossime
sì.
date.
Allora, quello in realtà è il, diciamo, il nostro nodo regionale.
Okay.
Ci sono anche altre pagine, cioè sono i profili su Facebook, su Instagram, di Smash Repression, dei vari nodi locali. L'invito comunque a seguire un po' tutte le pagine.
Voi prima non l'avete sentito, ma ci hanno chiamato da Roma che per aggiornarci su come sta andando là, quindi sì. Facciamo questo collegamento tra voi e loro, vi pensate a vicenda, ecco.
Grande, sta andando bene quindi a Roma.
Sì, hanno un po' più di problemi sbirreschi, ma sembravano presi bene, direi.
Bella storia.
Bene, allora intanto ti ringraziamo e
non so, vuoi passarci qualcun altro? Che vuoi fare? Che facciamo? Mandiamo un pezzo, vi diamo un po' di tempo, che volete fare?
Vi faccio Bianca per l'ultimo intervento e poi vi lasciamo libere di mandare della bellissima musica.
Perfetto, vai.
Bacione.
Ciao. Ciao. Allora aspettiamo Bianca.
Sentite?
Eccola, sì, ti sentiamo.
Ciao, oggi attraversiamo le strade di Bologna partecipando alla Street Rave Parade, ma oggi vogliamo parlare anche di quello che succede dentro le carceri. 3 giorni fa il compagno anarchico Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame che aveva iniziato il 20 ottobre 2022 per protestare contro il regime detentivo del 41 bis e contro l'ergastolo ostativo. Uno sciopero della fame è durato 181 giorni, durante i quali Alfredo ha perso 50 kg e la sensibilità a un piede a causa di danni irreversibili al sistema nervoso periferico. Ma che cos'è il 41 bis? Si tratta di un regime di annientamento e tortura studiato per provocare danni fisici e mentali tramite la tecnica della deprivazione sensoriale e per indurre sofferenza allo scopo di estorcere confessioni e dichiarazioni. Censura della posta, colloqui di massimo un'ora con i familiari dietro un vetro divisorio, una volta al mese, incontri video registrati. La socialità nelle 2 ore d'aria al giorno concesse è limitata a un gruppo di 4 persone. Un ambiente in cui si è costantemente osservati e ascoltati da telecamere e microfoni, sotto il vigile occhio dei GOM, reparto speciale della polizia penitenziaria, noto per la sua brutalità. Nato con il pretesto di combattere le associazioni mafiose, il 41 bis punta a recidere i legami e i contatti dei reclusi con il mondo esterno. L'unico modo per uscirne è quello di pentirsi e di collaborare con la giustizia, un mezzo di pressione, di tortura, per esporre il pentimento. L'isolamento totale, l'annichilimento della personalità del recluso si accompagnano a realtà quotidiana fatta di abusi, torture, umiliazioni e sofferenze. Ad oggi sono 728 le persone recluse nel regime di tortura del 41 bis. Fra di loro, 3 detenuti politici, militanti delle nuove Brigate Rosse, vi sono rinchiusi da oltre 17 anni. Alfredo si trova in 41 bis perché è ritenuto il fondatore di un'organizzazione che non esiste. E poi, Federazione Anarchica Informale, che per sua stessa definizione, se informale, non può essere un'organizzazione. Secondo politici e media, Alfredo sarebbe il leader degli anarchici, una sorta di boss che dall'interno del carcere impartisce ordini ai suoi seguaci tramite i suoi scritti e le sue parole. Si strappa un'amara risata il fatto che per lo Stato sia inconcepibile agire senza una gerarchia, senza un'organizzazione, un'autorità o un partito. Noi non lo siamo né per l'egemonia né per il potere, lottiamo contro il potere, contro chi opprime, sfrutta e devasta. Lottiamo contro galere e CPR, strumenti che Stato e padroni usano per mantenere l'ordine attuale, fatto di oppressione e di sfruttamento. Noi non vogliamo conquistare il potere, vogliamo distruggerlo. Non vogliamo prendere i palazzi, vogliamo demolirli. Non vogliamo la trasformazione di questa società, ma la sua abolizione. Non vogliamo né obbedire né comandare. Rispediamo al mittente l'accusa di strage per cui vorrebbero tombare Alfredo nelle patrie galere. Oggi siamo anche qui anche per dire che stragista è lo Stato, non chi lo combatte. Stragista è lo Stato che lascia morire le persone in mezzo al mare, nelle celle del carcere, alle frontiere. nonostante le sentenze che possono essere i tribunali, nonostante gli anni di galera con cui provate a seppellire vivi i nostri compagni e le nostre compagne, noi siamo e saremo sempre al fianco di Alfredo, al fianco di Anna, Juan, Ivan, sempre al fianco di chi lotta dentro e fuori le galere, contro 41 bis del gas lo stativo, lì per i tutti e lì per tutte.
Grazie mille, wow, assolutamente liberi tutti e libere tutte.
E, Bianca, se per caso ci vuoi spiegare un po' cos'è il vostro collettivo e cosa fate a Bologna, se avete tempo o...
Guarda, noi abbiamo organizzato questo carro, sono diciamo due crew nate da poco, TS Nota e Verson, abbiamo partecipato anche alla scorsa street del 17 dicembre, abbiamo scelto di portare questi contenuti antipsichiatrici, anticarcerari, contro galera e CTR per ribadire che appunto oggi attraversiamo le strade di Bologna non soltanto per contrastare il decreto anti-rape, ma per ribadire l'importanza dell'intersezionalità delle lotte per combattere la repressione diciamo nel suo insieme.
Grazie mille, grazie di questo collegamento.
Sì, grazie del contributo, vi auguriamo una bellissima street, divertitevi, esatto. Ballate anche per noi che esatto. Non ci siamo.
E ricordiamo che la street a Bologna andrà avanti fino alle 11 inoltrate stasera, quindi chi è all'ascolto da Bologna, è sabato e ha voglia di andarsi a fare un ballo un po' significativo, direi, scenda e li raggiunga.
Vi ringraziamo, grazie Bianca e grazie Radio Spore del collegamento e vi salutiamo. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao. Allora, noi facciamo un po' una pausetta musicale di qualche minuto per un attimo sgranchirci i cervelli, esatto. E poi torniamo.
Your cell phone, your wallet, your time, your ideas, no barcode, no party, no ID, no beers, your bank card, your license, your thoughts, your fears, no SIM card, no disco, no photo, not here, your blood, your sweat, your passions, your regrets, your profits, your time off, your fashions, your sex, your pills, your grass, your tits, your ass, your laughs, your balls, we want
your soul.
Habits, your fats, your fears. Give us your address, your shoe size, your ears, your digits, your plans, your number, your eyes, your schedule, your desktop, your details, your life. Show us your children, your photos, your home. Here, take credit, take insurance, take a loan, get a job, get a pension, get a haircut, get a suit, play the lottery, play football, play the field, score some toot. We'll show you shrink, we'll show you spook, we'll buy you drinks, throw away your book, we'll sell you crap, we'll charge you debt, wanna buy big guns, we'll front of cash.
Your soul. Your
emotions, your love, your dreams, your checkbook, your essence, your sweat, your screams, your security, your sobriety, your innocence, your society.
Here's
smackers. Here's Britney, here's cola, here's pizza, here's TV, here's some rock and some roller. Watch commercials, more commercials. Watch Jerry, not Oprah. Buy a better life from the comfort of your sofa. Here's popcorn, here's magazines, here's milkshake, here's blue jeans, here's padded bars, here's armpit wax, here's football shirts, here's baseball caps, here's live talk shows, here's video games, here's Koa Live, here's tin bowling, here's filter tips, here's college minutes, here's all night long, here's plastic.
Go back to bed, America. Your government is in control again. Here's American Gladiators. Watch this. Shut up. Go back to bed, America. Here's American Gladiators. Here is 56 channels of it. Watch these pituary retards bang their fucking skulls together and congratulate you on living in the land of freedom. Here you go, America. You are free to do as we tell you. You are free to do as we tell you.
No facts, no freaks, no skaters, no tweakers, no truth, no scene. Here's popcorn, here's magazines, here's milkshake, here's blue jeans, here's padded bars, here's armpit wax, here's football shirts, here's baseball caps. Here's very, 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 very long infomercials.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori le bibbia, tiro come Rocky, vorrei baciarti, darti falsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Mi metto in fila al controllo parchi, svuoto le tasche negli armadietti, signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il sedan, ma lo spaccio per spezzatino, piuttosto lo spiego una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro un cortile che scalpito, non so appena ti vedo mi impappi. C'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Tu? Dai, se gente che si alza, sbrigati, andiamo.
Se pensa a tua mon amour, ma viene me. Ne m'abbandone vanta anche sti incazzi di te. Se pensa a tua mon amour, ma viene me. M'abbandono e panto anche sui cazzi di te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori ripipia, tiro come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca e posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane in cassetta e sotto libero, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io muovo, sì, che ti aspetto, dove vado? Grazie, vado.
Oggi è martedì,
giorno di colloquio arrivo a farire Bibbia in tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se pensa a tua mon amour va bene me, ne m'abbandone panta anche se incattivi te. Se pensa a tua mon amour va bene me, ne m'abbandone panta anche se incattivi te. Se pensa a tua mon amour va bene me, m'abbandone panta anche se incattivi te.
Allora, ritorniamo in viva voce,
ritorniamo in
ma
diretta,
ritorniamo in diretta
con una chiamata.
Con una chiamata, quindi un secondino, riparti alla musica, così rispondiamo e vediamo chi è. Niente, non abbiamo fatto in tempo, chiunque stesse chiamando è stato troppo celere per i nostri, per le nostre vecchie schiene, non sono esatto. riuscita a alzarmi in tempo.
E nel quindi, caso richiama chiunque tu sia.
Esatto, intanto noi vi ricordiamo sempre che siamo in diretta da Radio Stacchio Verona con la staffetta anticarceraria.
Esatto, Bartolomeo è nell'etere in questo momento e stiamo partecipando a questa staffetta, lo ricordiamo, che va in onda da tutte le 8 di questa mattina. E noi siamo gli ultimi, ma poi ci saranno un sacco di... Abbiamo detto cosa? Ah.
Ci sarà un contributo registrato di Radio Neanderthal che andrà in onda dopo Radio Neanderthal di Napoli, che andrà in onda dopo, dopo la fine della diretta. E poi ci sarà la replica di tutta la direttona delle 12 ore di diretta, che andrà in replica fino a domani mattina, quindi se stanotte avete l'insonnia potete ascoltarci,
o se non vi siete stufati, se vi è piaciuto tantissimo e volete ascoltarlo di nuovo, lo trovate tutta la notte. E ricordiamo anche il numero a cui potete chiamarci, che è 06 49 17 50, oppure si può scrivere su direttastaffetta.vadolì. E grazie a chi ha detto che gli piaceva la musica. Meno male, perché siamo un po' preoccupate della nostra selecta un po' schizofrenica oggi, e invece è stata apprezzata.
Vediamo la fine di questa canzone per vedere se il telefonante ritelefona, altrimenti continuiamo con i nostri contenuti.
Questo si verifica nei momenti di effervescenza, quelli chiamati rivoluzionari. quando l'esistenza è pubblica da parte a parte. Hegel, commentando la legge dei sospetti durante la Rivoluzione francese, ha dimostrato quando un potere si afferma come universale nella sua brutale esigenza astratta, la volontà privata e il pensiero separato e differente diventano inevitabilmente sospetti. Agire bene non serve più. Ogni individuo porta con sé un insieme di riflessioni, di intenzioni, insomma di reticenze, che ne fa un predestinato all'esistenza obliqua e sospetta agli occhi del potere. Essere sospetti è ancora più grave che essere colpevoli. Il colpevole è a modo suo in rapporto con la legge, nella misura in cui fa apertamente tutto ciò che occorre per essere giudicato, cioè soppresso, ricondotto al vuoto in cui il suo io viene nascosto, come ad esempio il carcere. L'individuo sospetto è invece una presenza sfuggente, che non si lascia identificare, e in quanto sostiene un ruolo sempre riservato, tende non soltanto a intralciare, ma a mettere sotto accusa con il suo stesso essere l'opera dello Stato. Da questo punto di vista, tutti i governati sono sospetti agli occhi dello Stato, ma tutti i sospetti accusano chi governa e lo preparano a cadere in difetto. Un giorno, infatti, il potere dovrà riconoscere che non rappresenta il tutto, ma una volontà ancora particolare che si limita a usurpare l'apparenza della propria universalità. E con questa citazione un po' filosofichese, però dai, neanche troppo, volevamo un po' introdurre un'atmosfera su cui vorremmo fare una chiacchiera, approfittare di questo spazio per fare una riflessione, soprattutto alla luce di come dovrà andare avanti la mobilitazione e la lotta, alla luce di come le cose sono cambiate. Vorremmo provare un po' a rileggere quello che è stato l'arco di questi ultimi mesi di mobilitazione, più che altro non tanto dal nostro punto di vista, ma come, cioè dalla nostra parte, ma di come, che armi e che strategie ha messo in campo lo Stato e il potere per reprimere e controllare questa lotta e soprattutto anche per fare in modo che la popolazione rimanesse lontana e spaventata dalle cose che stavano succedendo, e come che mezzi lo Stato ha messo in campo per impedire un effettivo dibattito politico sul carcere, il 41 bis in questi mesi. Quindi vorremmo provare, se non altro, a darci dei termini, a riflettere insieme. E in particolare vorremmo provare con una persona che è qui in diretta con noi.
Ciao a tutti e a tutti, sono Marco di Verona.
Esatto. E volevamo provare un pochino a ragionare sulla questione della pericolosità sociale, sul concetto di personalità pericolosa. Riteniamo che questa cosa sia interessante perché, se leggiamo un po' come è stata gestita questo periodo e anche su che basi viene giustificata la detenzione durissima che sta subendo Alfredo e che subiscono tutte le persone che sono al 41 bis, ci rendiamo conto che il sospetto della pericolosità, quindi il sospetto preventivo che qualcuno possa fare delle cose ancora prima che commetta effettivamente dei reati, è la giustificazione a moltissime cose, sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista ideologico. E niente, quindi volevamo un po' ricostruire la storia di questo concetto, dove è nato, come si è sviluppato, speriamo ci possa essere un po' utile.
Grazie mille per questa introduzione e per questa precisazione. Come abbiamo letto prima nella citazione iniziale, c'è sicuramente una sorta di ricorrere nel tempo, no? Di questo pullulare di figure sospette, di sospetti che fanno loro comparsa in alcuni momenti chiave della nostra contemporaneità, soprattutto quando appunto chi detiene il potere manifesta, come diceva la citazione precedente, questa brutale esigenza di imporre una società, una certa forma di riassetto, di fronte alla quale appunto alcuni individui, alcune forme di vita sono portatori di variazione, di varietà, prima o poi si dirà anche di devianza, per intenderci. che cos'è il sospetto di fronte al potere? Il sospetto potremmo definirlo appunto come l'uomo qualunque colpevole di non poter essere colpevole, o sia qualcuno che non è stato giudicato, non è qualcuno che è reo criminale, non è nemmeno qualcuno che è sospettato di qualcosa effettivamente, come se ci fosse già un atto legato appunto a questa figura, è semplicemente qualsiasi persona che potrebbe un giorno effettivamente compiere un qualsiasi tipo di atto, atto delittuoso, atto deviante o atto contrario anche soltanto all'assetto dello stato di cose effettivamente esistente. Tra i primi a studiare questa, come dire, figura del sospetto e la corrispettiva categoria di individuo pericoloso, di personalità pericolosa, sicuramente è stato Michel Foucault, che già negli anni 70, in un suo saggio dedicato alla nascita della psichiatria criminale, parlava appunto di questa esigenza della psichiatria nascente di concorrere contro inizialmente la giurisprudenza e poi assieme ad essa, in una sorta di sodalizio che dura ancora oggi, nel tentativo di descrivere appunto quale fosse l'uomo pericoloso. Che cosa si intendeva per dei tempi per uomo pericoloso? Quando la psichiatria inizia a interessarsi dell'aspetto criminale, quello che colpisce soprattutto è l'attenzione verso il mostro, verso il cannibale, verso l'omicida che a un certo punto, senza nessun tipo di segnale predeterminante, passa al lato e compie delle azioni terribili, in un clima, possiamo dire, anche di panico morale, in cui il terrore scatenato dall'azione di pochi comunque pesa sull'immaginario sociale dei molti e produce una pressione sociale fortissima da questo punto di vista. Ora è proprio questa pressione a un certo punto che spinge la psichiatria non più soltanto a indagare il mostro, ma a ricercare attraverso una enorme casistica tutte quelle forme di stigma psicologico che possiamo dire che potrebbero anticipare il riconoscimento di un possibile mostro, quindi un sospetto, qualcuno che effettivamente non ha ancora compiuto nulla, ma nei suoi tratti, nei suoi gesti, persino nella sua estetica, potrebbe lasciare intendere effettivamente che qualcosa prima o poi potrebbe effettivamente fare, un passaggio all'atto che non è ancora stato dato, ma che effettivamente viene comunque paventato agli occhi di chi tiene il potere e che cerca quindi di prevenire con una sorta di sistema di strategia difensiva qualsiasi possibile difformità rispetto alla norma in corso. È da qui che poi prendo le mosse, per esempio, la scuola italiana di antropologia criminale, di cui non siamo sicuramente onorati di avere in casa, come appunto quella di Lombroso, a cui Verona poi ha dedicato un parco tuttora esistente, che già nel 1894, in un testo straordinariamente celebre e interessantissimo ancora oggi, intitolato appunto Gli anarchici, descrive la categoria dell'anarchico come il sospetto, possiamo dire, per eccellenza, qualcuno che non semplicemente talvolta si è reso colpevole di atti, Ravascioli, uno di quelli che viene poi citato spesso, ma per la sua stessa esistenza, per il solo fatto di esistere in quanto tale, è portatore di un rischio di crimine che dalla società del tempo non può essere assolutamente corso e che quindi deve essere represso ancora prima che possa compiere qualcosa. Qui la psichiatria effettivamente si allea con la giurisprudenza del tempo per trovare un insieme di sistemi che possono effettivamente escludere dalla società tutti coloro che appunto si dimostrano sospetti. Leggendo il libro di Lombroso, per esempio, troviamo alcuni passaggi straordinari. Il criminale, il supposto criminale, il sospetto criminale deve essere individuabile, deve essere riconoscibile, e quindi pagine su pagine sulla conformazione fisionomica, sulla faccia, sul volto di queste persone portate naturalmente al crimine. L'uso di tatuaggi, frase straordinaria in cui si dice chiunque portatore di tatuaggi per forza è un reo colpevole, non può che essere un anarchico, non a caso tutti gli anarchici sono tatuati. E infine questo particolarissima sindrome, questo particolarissimo disturbo che Lombroso chiama appunto la neofilia, ossia l'amore per il nuovo. A un certo punto nelle varie fasi, in varie pagine Lombroso dice gli anarchici sono tutti neofilici, amano il nuovo. Perché amano il nuovo? Perché amano una società nuova che in questo momento non c'è, perché sono stufi della pressione che la società presente effettivamente pesa su di loro. Quando, aggiunge, l'uomo comune odia la novità, desidera stare dov'è, desidera lo status quo. Curioso anche questo passaggio, per cui lo psichiatra, l'antropologo criminale, il giudice, il poliziotto devono in qualche modo prevenire il cambiamento, devono prevenire a tutti i costi chiunque sia portatore anche di una visione nuova, di una visione diversa effettivamente alla società.
E tra le altre, se mi permetti di inserirmi, questa è una cosa che depoliticizza tantissimo, non lo so come dire, gli slanci che ci possono essere, perché nel momento in cui uno slancio viene proposto come deviante e quindi in sé pericoloso, ovviamente viene incorniciato in un frame di senso per cui non è prendibile sul serio la proposta, perché è già inquadrata in un sistema di, che può essere la follia, che può essere la pericolosità per il sistema, che può essere, e in questo modo si toglie la possibilità a quella posizione di avere un effettivo dibattimento politico, perché gli si crea il vuoto attorno del non senso, del pericoloso. E secondo me in questi mesi tutte queste cose, che insomma possono essere descritte da un punto di vista filosofico, hanno trovato effettiva realtà e sono delle coordinate tramite cui è utile leggere come si è mossa soprattutto la parte mass mediatica che ha circondato la lotta di questi mesi. Perché se io penso alla questione del panico morale, del tentativo di creare una specie di psicosi per cui devi sospettare del vicino di casa, e se penso ai discorsi che sono stati fatti in questi mesi, soprattutto verso febbraio, quando era alcuni momenti della lotta hanno raggiunto il proprio apice, e penso al discorso della Meloni che dice che è in atto un attacco allo Stato e che dobbiamo temere qualsiasi tipo di movimento in questo senso, io non riesco a non leggerlo come un tentativo di instaurare nella popolazione, anziché anche solo una curiosità, un pensiero critico attorno a quello che sta succedendo, ma leggo e significo immediatamente quello che sta succedendo come un pericolo. E questa cosa è successa storicamente in un sacco di situazioni, penso, non lo so, alla caccia alle streghe o durante il Rinascimento, e quindi penso che sia interessante per capire come si muove la risposta del potere ai movimenti che ci possono essere dal basso. E niente, oltre a questo, anche su, per me, la pericolosità della figura di Alfredo, io ricordo di aver letto articoli in cui questa persona veniva descritta come veramente in dei toni che sono assurdi, e secondo me tutto questo fa parte anche di un tentativo di togliere proprio qualsiasi possibilità di aggancio, esatto, di credibilità a queste cose. E comunque sono meccanismi che sono interessanti. Tra le altre, preparandomi per questo intervento qui, ho scoperto che la questione della pericolosità sociale come concetto esiste da tanto, ma la prima applicazione in un codice penale moderno, abbiamo il primato come italiani, perché la prima volta che uno Stato moderno utilizza la pericolosità sociale per introdurre nel proprio ordinamento penale delle misure preventive, quindi pericolosità sociale come indicatore di possibilità di imporre delle misure a una persona indipendentemente dal fatto che questa abbia fatto qualcosa, la prima volta che lo troviamo in un ordinamento penale è col codice Rocco in Italia, che poi non è mai stato del tutto abolito, si è modificato, e tuttora la sorveglianza speciale si basa su questo tipo di costrutto, quindi l'identificazione del sospetto.
E nel frattempo la polarizzazione, possiamo dire, delle reazioni generali rispetto a questo sospetto, come giustamente tu dicevi, no? C'è una partizione della società per cui esiste qualcuno che si comporta a norma, quello che un tempo erano magari le classi laboriose, che lavorano, che sono perfettamente inseriti in un ingranaggio oliato, che funzionano per la società, e tutti coloro che sono all'esterno o che non si muovono a ritmo secondo appunto l'ordine solo costituito diventano appunto pericolosi. Il discorso a Meloni chiede appunto a tutti coloro che lo ascoltano di scegliere da quale parte stare, e quindi fanno il vuoto attorno a chiunque appunto viene sentito come pericoloso, con questa pericolosissima sovrapposizione, pericolosissima nel senso, come dire, concreto, tra un'azione politica che è contraria all'ordine vigente e un crimine comune, effettivamente.
Esatto, è come se lo Stato avesse chiesto in questi mesi un'adesione ferma e positiva, cioè non è che o eri con noi o contro di noi, fine, non è che ci fossero...
Insomma, noi tutto sommato siamo abbastanza contro.
Sì, direi. Sì, no, però dal loro... no, certo, però è come se chiedesse al resto della popolazione, o comunque chiedesse di manifestare la propria posizione in maniera assolutamente... Che poi, no, appunto, cioè non che ci sia assolutamente niente di male, anzi, però sicuramente inquadrare... E l'opposizione anarchica in un'ottica di criminalità e non di posizione politica, cioè è togliere la parità al nemico, quella cosa lì, dal punto di vista dello Stato, cioè non ti considero una posizione politica, ma fine, cioè tu non puoi starci, finito. E niente, va bene,
momento spottino pippe in radio, se ci sono altre cose, qualcuno qui vuole aggiungere qualcosa a questa riflessione?
Sicuramente, come dire, qualcos'altro si potrebbe ancora dire, certamente, nel senso che rispetto appunto ai periodi anche storici vicini, in cui poi noi peschiamo le nostre radici contemporanee di cui stavamo parlando, oggi ci sono alcune differenze certamente molto forti, per esempio il fatto che, come dire, i tempi in cui queste teorie, queste posizioni sugli individui pericolosi, o come quelle lombrosiane, anche quelle del codice Rocco, venivano create, erano tempi in cui perlomeno ancora c'era una fiducia nel funzionamento generale dell'ordine. Ora, in una situazione di neoliberismo galoppante, di capitalismo globalizzato, di precarizzazione totale delle vite, in cui è persino difficile anche per i volenterosi essere il piccolo ingranaggio oliato nel sistema, e volenti o volenti si ritrova costantemente e spunti al di fuori anche per nostra incapacità a mantenere questo ordine, tutti noi siamo potenzialmente devianti. Tutti prima o poi trovano lo scotto di non riuscire a stare al passo con ciò che viene richiesto, ed è forse anche per questo che alla fine, come dire, non soltanto gli anarchici sono poi sotto il merino della repressione, ma chiunque può finire velocemente escluso da qualsiasi tipo di meccanismo di garanzia, di protezione, di welfare, di salvaguardia, e diventa un deviante, un criminale anche senza volerlo, paradossalmente.
Quindi diciamo, coltiviamo la nostra parte sospetta, da tutto, qualsiasi cosa questa cosa poi significhi nell'esistenza di ciascuno e ciascuna di noi. Direi che è un invito a non avere paura di essere considerati individui sospetti, ma anzi cospirare insieme e appropriarsi anche di questo spazio.
Va bene, allora ringraziamo Marco per la partecipazione a questa diretta, ci facciamo un'altra pausina musicale e poi vi manderemo il contributo che ci è arrivato dal Cile, da questa compagna appunto della rete di solidarietà ai detenuti anarchici e sovversivi, per l'appunto. Allora, ci arrivano dei messaggi, intanto tanti saluti agli amici e amiche, soprattutto amiche genovesi
che ci hanno detto che rimbombiamo anche lì nelle piazze, siamo felicissime.
E poi volevamo leggervi un messaggio che è arrivato a riguardo di questo ultimo intervento, che ci dice: non a caso qualcuno si rivendica, ci chiamavano banditi, ora siamo teppisti.
Siamo sempre in diretta dallo studio Onde Hills di Verona. Ciao, siamo Radio Eustachio, ci sentite dappertutto e noi siamo felicissimi di questa cosa. E andiamo avanti con il nostro programma. Ora vi mandiamo, adesso pian pianino, vi vogliamo mandare una registrazione che, lo premettiamo, è in spagnolo.
Sì, è in spagnolo, in castigliano, però molto facilmente comprensibile. Per chi proprio non ci azzecca niente con lo spagnolo, alla fine di questa registrazione ci collegheremo in diretta con una compagna internazionalista che ci farà un breve riassunto / traduzione di quello che la compagna cilena dice nel suo intervento, facendo poi alcune considerazioni.
Esatto, compagna cilena che comunque ringraziamo per averci dato, insomma, per aver registrato questo contributo apposta per questa staffetta.
Con pochissimo preavviso, peraltro, quindi...
Quindi baci e saluti in Cile, direi.
E vi mandiamo appunto questo contributo.
Hola a todas y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en este cadenazo radial. Les habla Ñarqui desde la red de apoyo a los presos anarquistas y subversivos en el territorio ocupado por el Estado de Chile. Principalmente saludamos la huelga de hambre del compañero Alfredo Cóspito, que caló profundamente en nuestras compañeras y compañeros presos que acompañaron esta huelga de hambre tan larga con diversos comunicados en solidaridad. Entre las compañeras y compañeros que escribieron palabras en apoyo a Alfredo Cóspito está Mónica Caballero, el compañero Francisco Solar, el compañero Marcelo Villarroel, el compañero Juan Aliste Vega, el compañero Joaquín García Changs, los compañeros procesados por el ataque a gendarmería y los compañeros presos antiespecistas que están procesados por el caso del incendio a la carnicería Susarón. También se realizaron ayunos rotativos. El primero fue un ayuno de 7 días, al cual se sumaron 10 compañeros en total. 4 se encuentran cautivos en la cárcel Empresa La Gonzalina, en Rancagua, y 6 compañeros de la cárcel Santiago 1. Para el segundo ayuno rotativo, que duró 32 días, se sumaron 7 compañeros, 5 de la cárcel Empresa La Gonzalina y 2 de Santiago 1. Al término de los ayunos, los compañeros escribían: "Hoy más que nunca es necesario que la voluntad individual y la potencia de la coordinación colectiva se conjuguen en la acción para subvertir la normalidad de lo existente y así lograr doblegarle la mano al Estado italiano, sacando a Alfredo cuanto antes del 41 bis, régimen carcelario de castigo y aislamiento". Bueno, sobre los regímenes que viven nuestras compañeras y compañeros, queremos hablarles de la situación que se vive en la cárcel Empresa La Gonzalina. Actualmente se encuentran los compañeros que están cautivos ahí en un régimen de alta seguridad, ya en el cual cuentan con 16 horas de encierro y tienen una visita semanal sin locutorio, es decir, que pueden tener contacto físico con sus visitas. Estas condiciones las han ganado a punta de movilizaciones, no han sido gratis. Al ser concesionada esta cárcel, se mantiene una fuerte limitación en cuanto a la entrega de alimentos y de encomiendas en general. Este régimen, sin embargo, es de carácter transitorio. Ya cabe recordar que los compañeros que actualmente están en la cárcel concesionada a La Gonzalina fueron trasladados ahí el 5 de junio del 2021. Esto debido a que la cárcel de máxima seguridad fue remodelada, que es donde estaban anteriormente. Es decir, en estos años, el Estado y Gendarmería han tenido tiempo suficiente para profundizar los métodos coercitivos de aislamiento carcelario. Actualmente, la cárcel de máxima seguridad ya se encuentra en funcionamiento y existe una alta probabilidad de que los compañeros que se encuentran en La Gonzalina sean también trasladados ahí en los próximos días. Y esto sin duda va a agravar su condición de encierro y aislamiento. Con respecto, compañeras y compañeros, a las similitudes que hay entre los casos del compañero Alfredo Cóspito y nuestras compañeras y compañeros presos anarquistas y subversivos acá en Chile, se podría decir que hay un punto que se repite en estos casos y es el imponer penas que en definitiva son cadenas perpetuas disfrazadas, ya cadenas perpetuas encubiertas. Acá en Chile está el ejemplo del proceso del compañero Marcelo Villarroel, quien ha pasado un total de 29 de sus 50 años de edad en el encierro y que actualmente no puede optar ni a la libertad condicional ni a ningún beneficio carcelario, esto por estar bajo condenas de la obsoleta Fiscalía Militar. Ya para entender esto, debemos comprender que la justicia militar es una justicia paralela. Ya, esta fue implementada por la dictadura cívico-militar de Pinochet. Como muchos ya saben, el compañero Marcelo inicia su camino subversivo a muy temprana edad, luchando desde adolescente, primero contra la dictadura y luego contra la falsa transición y los gobiernos oligarcas de la Concertación. Durante el cautiverio, Marcelo, en los años 90, crea junto a otros compañeros del colectivo Camina Libre, con quienes realiza fanzines, motines, huelgas, movilizaciones, que finalmente logran la salida de todos los compañeros de aquel colectivo. Entonces estamos hablando de un compa que tiene una historia que atraviesa los distintos contextos políticos, que ha vivido el territorio, y esta historia que tiene hacia atrás, ¿cierto?, lo convirtió posteriormente en un objetivo del poder. Esto se demuestra principalmente tras el atraco al Banco Security el 2007, en el cual un paco interviene y termina justiciado. Posteriormente a esto comienza un show mediático y una persecución hacia él y los otros compañeros. Su historia evidentemente fue usada como un argumento para sindicarles como terroristas. De esta manera, el 2008, Marcelo es detenido en Argentina junto a Juan Aliste y otros compañeros y es encarcelado por 2 años hasta que es expulsado hacia Chile. Ya en Chile, Marcelo comienza a cumplir una pena de la cual ya lleva 13 años de encierro, que sumada a los 2 años de Argentina dan un total de 15 años de cárcel efectiva. Esto también se suma a una serie de condenas emanadas por la Fiscalía Militar, que dan un total de 46 años. Esto a medio siglo del inicio de la dictadura fascista de Pinochet. En concreto, Marcelo podría haber postulado ya a la libertad condicional desde diciembre del 2019, pero una modificación a la ley 21.124, que es la ley que rige los requisitos para optar a la libertad condicional, en específico la modificación del decreto de ley 321, que se le empieza a aplicar retroactivamente, es decir, hacia atrás, hacia el pasado, algo que ninguna ley puede hacer, provoca una situación que cambia radicalmente su posibilidad de salir a la calle. Al igual que en el caso de Cóspito y que en la mantención de la justicia militar, nos encontramos nuevamente con situaciones que contradicen la propia legalidad de los poderosos. Por esto actualmente se mantiene el llamado a solidarizar con el compañero por la anulación de estas condenas militares, que vergonzosamente se mantienen activas, y también, bueno, esta campaña va en contra de la retroactividad del DL-321, ya que son los requisitos para optar a la libertad condicional. Ahora, con respecto al caso de la compañera Mónica Caballero y Francisco Solar, esta compañera y este compañero están enfrentando también estas cadenas perpetuas disfrazadas. Recordemos que, bueno, los compañeros acaban de tener hace pocos días su preparación de juicio oral para un juicio que ya está fijado para el próximo 19 de mayo. Ambos compas están siendo procesados por el envío de un paquete explosivo contra el exministro del Interior de Piñera, el nefasto Rodrigo Hinzpeter, y otro contra la 54 Comisaría de Carabineros del año 2019. Además, se le está culpando de un atentado explosivo contra el edificio Tánica, que es una acción que sucede en plena revuelta social en el Barrio Alto de Santiago en el 2020. En el caso de la compañera y el compañero, ya en esta preparación de juicio oral quedó en evidencia que se usará en su contra todo el proceso legal por el que fueron condenadas en España tras la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza, que es una causa que ya está cumplida. Sin embargo, esto no impide que la saquen a la luz para este proceso. El juicio podría durar hasta 4 meses y el poder está solicitando 30 años de prisión contra la compañera Mónica Caballero y 129 años contra el compañero Francisco Solar. Esta última pena excede incluso los límites de la realidad, dejando en evidencia la venganza que los oligarcas y sus sicarios quieren lograr con este juicio. Cabe recordar que Hinzpeter, este exministro de Piñera, fue el principal protagonista de la persecución contra los grupos ocupas y anarquistas en el llamado caso Bombas 1, que finalmente cae y que se reconoce hasta el día de hoy como una vergonzosa derrota para el poder del Estado de Chile. Bueno, compas, para terminar, les recalcamos la importancia de que nuestras y nuestros compañeros se mantengan activos políticamente en el encierro. Esto es precisamente lo que buscaron impedirle al compañero Alfredo Cóspito, la participación activa mediante escritos y declaraciones. Nuestras compañeras y compañeros han demostrado que nada termina en la cárcel y que desde ahí continúan al lado nuestro, fortaleciendo el debate, ¿cierto? Y siempre tensionando esta cómoda realidad. Por ende, desde acá hacemos un llamado a todas, a todos y a todes a no olvidarles, a continuar las acciones de solidaridad con nuestras compañeras y compañeros presos anarquistas, subversivos y antiespecistas, porque cada gesto contribuye a fortalecerles en este encierro. Desde acá, bueno, les damos las gracias por hacer posible este contacto. Les enviamos mucha convicción a todos y mucha fuerza para todo lo que están enfrentando allá en esos territorios. Mucha fuerza al compañero Alfredo, mucha fuerza a la compañera Ana Beniamino y a todos los compañeros que se encuentran bajo estos diferentes regímenes carcelarios allá en el territorio ocupado por el Estado italiano. Y se agradece este espacio. Y bueno, presos anarquistas y subversivos, a la calle ahora.
Ok, dopo questo bellissimo intervento ci colleghiamo con la compagna che ci ha permesso di avere questo contatto. Ciao, ci senti?
Ciao. Mi sento forte e chiaro, un saluto a voi, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
Bene, quindi volevamo intanto ringraziare tantissimo i compagni dal Cile che ci hanno permesso appunto di avere questa bellissima registrazione
e che ci stanno ascoltando a quanto pare, quindi veramente un saluto grandissimissimissimo.
Esattamente, il contributo è arrivato questa notte, è stato richiesto al volo e come sempre sono presenti, la rete di appoggio prigionieri anarchici e sovversivi, lo ricordo, con cui da 10 anni stiamo lavorando. Avete visto bene, durante quest'ultimo periodo lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, hanno scritto molto, comunicati, come raccontava la compagna, hanno fatto a rotazione dei digiuni, al 2 in specifico, e come dicevi tu sono sicura che in questo momento ci stanno proprio ascoltando in diretta, si sono connessi, sono tutti insieme. Entonces quería saludar nuestro compañeros y compañeras que están sepultados abajo los cemento, vamos a enviar al plural mucha fuerza, mucha resistencia da questo paese, e agradecemos mucho el contributo que siempre llega acá. Volete che vado a tradurre quello che ho detto?
Sì, se ci fai quello che hai detto, penso che sia capito, insomma, un ringraziamento, mandare tanta forza e tanto coraggio anche a loro.
Franco Analista, al Joaquin, a Monica, Francisco e a tutti gli altri che, alla quale siamo vicini e ci sono vicini da sempre.
Se vuoi farci un breve riassunto traduzione dell'intervento per chi non avesse colto tutto.
Ok, facciamo una sintesi veloce. Hanno parlato della situazione di Francisco e Monica, dove a maggio inizierà il processo vero e proprio, c'è stata la preparazione in questo momento per tre fatti particolari, che credo si sia capito di cosa stiamo parlando, e hanno raccontato, la compagna ha raccontato come e in che modo sono stati presenti durante lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, appunto con dei comunicati, con un'attenzione, vi garantisco, odierna. Si sono auto-organizzati, hanno fatto ben 2 scioperi della fame a rotazione, la prima volta 16 compagni e la seconda volta in 7. Hanno raccontato che il regime di alta sicurezza per loro ovviamente non esiste, non esiste un 41 bis, esistono questi regimi dove li portano a 16 ore di isolamento e una visita settimanale, e questa visita settimanale, come ben sappiamo e come ci hanno raccontato più volte, arriva dopo veramente tanti scioperi della fame, perché i regimi di alta sicurezza a Santiago del Cile erano inizialmente, le visite erano con locutore, quindi con il vetro anche loro, e non a fronte di decenni e decenni di detenzione hanno deciso di fare scioperi della fame per acquisire almeno il diritto alla visita e a toccare i propri figli, i propri cari, e tutti coloro che possono entrare. Ricordo che le visite sono pre-Covid, erano settimane alterne, una visita ogni prigioniero aveva diritto a 5 presenze al netto dei bambini, non venivano contati i bambini, e quindi 5 persone, e la settimana successiva potevano usufruire della visita coniugale e quindi avevano a disposizione 5-6 ore con il partner di turno, insomma, nominato.
Quindi diciamo che è un po' la dimostrazione che poi quando c'è una lotta determinata, la lotta paga nel loro caso quantomeno.
Assolutamente sì. E poi porrei l'attenzione per quanto riguarda la testimonianza della compagna sulla situazione di Marcelo Villaruel, alla quale è stato incarcerato dal 2007 per caso security, ha fatto 2 anni in Argentina e poi sono stati deportati in Cile insieme a Freddy, insieme al Juanaliste, e scontata, terminata la pena, continua a essere a non essere lasciato, in quanto questo famigerato disegno di legge, la 321, partorito dallo Stato Piñera a dicembre del 2019, alla quale è stata giustamente applicata in modo retroattivo, ha determinato che la sentenza, le sue sentenze, l'accumulo delle sue sentenze, attenzione, sentenze militari, aggiungessero una quarantina d'anni. Ricordiamo che in quel periodo, a dicembre 2019, lui era prossimo a poter usufruire della libertà condizionale. Quindi da allora stiamo facendo ricorsi su ricorsi, abbiamo un piccolo spiraglio, in quanto a differenza degli anni precedenti è stato accolto un ricorso, a forza però di discuterlo non abbiamo ancora una soluzione. Quindi tutti i compagni che abbiamo prima nominato si stanno concentrando su questa questione, vi è costantemente una mobilitazione internazionale per far sì che Marcelo Villaruel, che ha compiuto da poco 50 anni, esca dal carcere.
Ti vorrei chiedere come si sviluppa, insomma, quali iniziative ci sono state o ci sono in corso per concretizzare proprio questa solidarietà e questa lotta internazionalista al di là del Cile, insomma, anche dalle nostre parti.
Le mobilitazioni sono varie sia in Cile che fuori, per quanto ci riguarda. In questo momento abbiamo in atto, proprio per sostenere le spese legali, che capirete sono veramente onerose a questo punto, ricorsi su ricorsi, abbiamo inventato a sostegno della stampa anarchica una modalità per stampare con le edizioni indesiderabili un libro in lingua italiana che abbiamo messo sui siti e che speriamo che tutti i compagni partecipino alla vendita di questi, e il ricavato servirà per sostenere delle stampe in lingua spagnola di nome El Buon Tratto Edizione, da invitare in Cile, in modo che i compagni possano fare dei benefit, venderli il doppio significato di questo progetto e anche perché dopo 10 anni vissuti in Cile abbiamo notato che la stampa, la nostra stampa anarchica, era alquanto artigianale, piuttosto che arrivando da Argentina, Uruguay, molto molto costosa, e quindi era veramente molto difficile avere in mano il libro cartaceo della nostra stampa. E dunque abbiamo pensato a questo doppio binario, la possibilità di avere un ricavato utilizzabile per i prigionieri direttamente in Cile, ma anche la possibilità di dare soprattutto ai giovanissimi un libro in mano per riuscire a rivedere una storia, no? E i titoli di questi libri, prima di tutto, come dire, la prima edizione, la prima stampa, che è proprio Camina Libre, che raccontava prima la compagna, la raccolta di scritti e tutto quello che è stato l'evoluzione della storia anticarceraria decenni fa, è stato raccolto in questo libro, l'abbiamo stampato, l'abbiamo inviato ed è arrivato in Cile. Quindi diciamo che il progetto funziona come l'avevamo pensato. E un'altra cosa che mi interessa raccontare è che i titoli di questi libri vengono scelti direttamente dai nostri prigionieri e quindi siamo prossimi a stampare il secondo titolo, visto che, come vi dicevo, Camina Libre è stato stampato e inviato ed è arrivato. Questa è la dinamica di supporto che in questo momento stiamo facendo, ma anche invitiamo tutti sul nostro territorio a muoversi, contribuire e fare qualsiasi tipo di iniziativa e azioni in solidarietà a Marcello e a tutti i nostri compagni e compagne incarcerati.
Grazie mille, sicuramente è un'iniziativa che personalmente ritengo estremamente bella e interessante. Quindi grazie tantissimissimo di questo collegamento, grazie alle compagne, alle compagni e le compagne e i compagni in Cile che insomma hanno occupato con noi questo spazio che ci siamo aperti in questa giornata di staffetta. Vi mandiamo veramente dei baci grandissimi e siamo con voi.
Grazie mille.
Vi ringrazio a voce anche di tutti i nostri e un saluto particolare a chi è in ascolto, Marici Ueu. Finché esisterà miseria ci sarà ribellione. Ciao compagni.
Ciao, grazie mille ancora e buona serata. Ciao. Allora, facciamo una brevissima pausa perché come al solito siamo stati troppo pieni di contenuti e quindi siamo un po' lunghi.
Ci perdoni la regia di Radio Onda Rossa, offriremo una birra alla prima occasione.
E facciamo una brevissima pausa e poi concludiamo con l'ultimo contributo un breve aggiornamento sulle operazioni, sui processi riguardanti il Brennero. Ci sentiamo fra pochissimo.
No te enojes, no te enojes, lápiz viejo, por escribir tanta pena. Hace ya como 2 lunas que trae.
Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Antes, antes de dormir yo, antes de dormir abrazo el caos. Cualquier acción violenta se justifica plenamente, hasta que todo reviente, sé violento libremente.
Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego.
Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento.
E siamo ancora in diretta con la staffetta radiofonica anticarceraria che sta prendendo frequenze un po' dappertutto e siamo in diretta con al telefono, sperando ci senta, con una compagna di Trento che ci aggiornerà su quella che è stata la, insomma, la lotta del 2016 del Brennero, che più o meno penso tutti conosciamo, e su quella che insomma sono gli aggiornamenti processuali. Ciao, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao. E se vuoi, non so, farci prima un brevissimissimo spot su cosa è stato il corteo del Brennero e poi aggiornarci sulle questioni, gli ultimi risvolti processuali.
Va bene, allora, nel fine 2015, inizio 2016, l'Austria ha annunciato di voler costruire un muro al Brennero contro i migranti, per contenere insomma il passaggio dei migranti dall'Italia verso l'Austria. E come compagni trentini ci siamo chiesti cosa fare, abbiamo deciso di fare un corteo al Brennero, anche se ovviamente il posto non era dei più indicati per fare un corteo, perché è un passo di montagna e cui arrivarci era molto facile controllare gli arrivi e le partenze, ecco. Abbiamo contattato dei compagni austriaci di Innsbruck, perché l'idea iniziale era che noi arrivassimo dalla parte italiana, loro arrivassero da quella austriaca, ma diciamo che da questo passaggio non siamo riusciti a, cioè non sono riusciti a costruirlo, quindi alcuni compagni sono semplicemente venuti al corteo con noi. E è stata una giornata in cui, insomma, è stata una giornata molto lunga. Eravamo all'inizio sulla strada che porta insomma, dall'Italia all'Austria, poi ci siamo spostati sulla ferrovia con grande lancio di pietre, cose varie. Quello che c'è da dire è che a livello di danni sono stati quantificati, come richiesto della parte civile, in 10.000 euro, e l'unico poliziotto che si è fatto seriamente male perché ha respirato dell'estintore, aveva una prognosi comunque sotto i 10 giorni. Questo non è per dire che se fosse stato diversamente non sarebbe andato bene, però è per far capire la situazione.
Comunque è stato poco nulla.
Una situazione di scontro, ma niente di esagerato, anche perché comunque dato il contesto, tutta una serie di cose non c'erano proprio. E niente, quindi il processo si è tenuto a Bolzano, che è la corte competente per il Brennero, e bisogna dire che sicuramente Bolzano è una città particolare, nel senso che non è che ci siano spesso cortei, cioè non è che vedono spesso, si dire quasi mai, cortei del genere, quindi sicuramente cioè, a livello di impatto mediatico è stato diverso che se fosse stata una grande città. E, tra l'altro, durante il processo, prego?
Sì, beh, continua pure.
Ah, ok. Tra l'altro, durante i processi, durante le udienze, hanno dispiegato un dispositivo insomma importante, bloccando la piazza, mettendo transenne, mettendo un sacco di camionette, cioè per creare proprio questo sistema di, cioè questa situazione di paura, e hanno anche chiesto ai giudici se volevano la scorta, ecco, per far capire. Poi i giudici hanno avuto l'intelligenza di non volerla, però insomma hanno creato un clima abbastanza da caccia alle streghe. Allora, in primo grado, e allora il processo si è diviso in due tronconi, nel senso che c'era una trentina di persone, quarantina di persone, che erano imputate solo per travisamento, manifestazione non autorizzata, radunata sediziosa, comunque reati minori, e una quarantina di persone, un po' di più, una cinquantina, che erano imputate invece per devastazione, saccheggio, resistenza, lesioni e così via, sempre appunto anche tutti i reati minori come travisamento e radunata sediziosa. In primo grado c'è stata cioè le condanne, sommando quelle del primo e del secondo troncone, sono arrivate a 160 anni di carcere, e con alcuni compagni che sono stati condannati a 6 anni di un compagno è stato condannato a 6 anni di carcere e moltissimi a più di 4 anni di carcere, che questo vuol dire dover scontare all'interno delle prigioni, perché sopra i 4 anni non si possono chiedere né pene sostitutive né misure alternative. Questo era il primo grado. In appello sono state pochissime del primo troncone, sono state pochissime le persone, sembra meno di, cioè tra le 5 e le 10, che hanno avuto delle condanne per cui dovranno scontare, perché la maggior parte o è stata assolta perché i reati sono stati in prescrizione oppure aveva la condizionale. E queste persone hanno fatto quasi tutte ricorso in Cassazione, e ci sarà l'udienza in Cassazione, nel senso che è stato dichiarato ammissibile il ricorso il 3 maggio, però si tratta comunque di mesi di condanne. Invece per quel che riguarda il secondo troncone, il 17 marzo c'è stata la sentenza d'appello, e allora ci sono due valutazioni da fare. Allora, sicuramente sono state ridotte per tutti le pene di media di 6 mesi, qualcuno è stato assolto, a qualcuno il fatto che le pene fossero scese sotto una certa soglia ha portato ad avere la condizionale che prima magari non avevano diritto di avere, e però quello che bisogna dire è che moltissime persone sono state condannate per concorso morale. Ora, concorso morale significa che tu non hai fatto niente di attivo, ma che la tua presenza ha confortato le scelte di chi ha scelto di agire contro la polizia, certe resistenze e di lesioni. Nel senso che si tratta di fotografie di persone, alcune riconoscibili, altre proprio vestite di nero, bardate, quindi anche riconoscimenti, adesso non abbiamo ancora le motivazioni, però anche i riconoscimenti sono insomma abbastanza dubbi. E queste e qui quindi ci sono questi riconoscimenti di persone che solo si trovano semplicemente lì, non è che stanno facendo qualcosa. E qualcuno ha preso fino a 5 anni di carcere per essere semplicemente presenti in situazioni in cui ci sono verificate delle resistenze contro la polizia, carabinieri, tutti quelli mascherati, insomma. Quindi diciamo che sono condanne molto gravi e molto pesanti per dei fatti oggettivamente lievi. Questo, dato il panorama repressivo attuale, non stupisce, però sicuramente faremo, cioè, la maggior parte degli imputati farà ricorso in Cassazione. Poi adesso appunto stiamo ancora aspettando le motivazioni per mettere appunto bene la questione, cioè per focalizzare quali saranno i punti che si toccheranno, però molto probabilmente sia la questione del concorso morale che della quantificazione della pena. C'è poi invece tutta la questione sulle pene sostitutive, che appunto la nuova riforma Cartabia ha previsto la possibilità di avere delle, di scontare in maniera diversa, quindi non sono le misure alternative quelle che si chiedono una volta in, cioè in fase di esecuzione, cioè il processo è finito, arriva la, il cumulo, arriva la carta col cumulo e da lì si può fare richiesta di misure alternative, ma sono delle, delle pene che vengono stabilite direttamente dal giudice del giudizio, il che vuol dire che i giudici della Corte d'Appello avrebbero dovuto valutare se dare lavori di pubblica utilità o dei domiciliari diciamo molto più blandi di quelli che sono previsti come misura alternativa e così via. I giudici hanno la valutazione, cioè per quello che dice la riforma, che insomma ci sono una serie di criteri riguardo a quanti anni uno è stato condannato e così via, e la valutazione, l'apprezzamento che può fare il giudice proprio suo individuale è valutare se il, la persona qui che richiede che gli vengano applicate le pene sostitutive, se rispetterà le prescrizioni. Quindi è una valutazione completamente diversa da quella solita, per cui si dice ok, questa persona ha già commesso diversi reati, gli abbiamo già dato, che ne so, l'affidamento in prova e comunque continua a commettere reati, non gli diamo questa possibilità. No, la valutazione è solo se una persona rispetterà o meno, ovviamente è una prognosi.
Diciamo sempre nell'ambito del preventivo.
Esatto.
Esatto. Che è un po' il filo conduttore.
E a, a maggior no, e a maggior ragione, quindi una persona che ha già scontato più, magari più di una volta e non ha nessuna violazione, non ha mai violato le prescrizioni, a maggior ragione dovrebbe dare motivo al giudice di ritenere che non violerà le prescrizioni. Quindi insomma i giudici invece hanno fatto una valutazione di tipo completamente diverso, nel senso che per tutti i pregiudicati, che erano la stragrande maggioranza degli imputati, ha detto di no, perché appunto in quanto pregiudicati, quindi continuano a delinquere, e per i pochi incensurati la valutazione che è stata fatta è stata che, visto che hanno deciso di partecipare a una manifestazione del genere in cui era chiaro che sarebbero stati commessi dei reati, hanno una propensione al crimine, quindi a commettere reati, per cui non gli si possono dare queste pene sostitutive. Ora, sicuramente non è questo la parte principale, perché la parte principale che più interessa a tutti è che una eventuale assoluzione o comunque riduzione di pene. Detto questo, questa valutazione dei giudici potrebbe essere la chiave per cui il ricorso venga ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, nel senso che è quasi certo, poi ovviamente non si può dare nulla per certo, che comunque ci sia stata un'applicazione errata della Cartabia, ecco. E lì la valutazione che ci siamo fatti è che è possibile che non sia neanche qualcosa rivolto contro di noi, ma proprio un rifiuto dei giudici del giudizio di occuparsi della questione dell'esecuzione. Però vabbè, queste sono anche speculazioni che lasciano il tempo che trovano.
No, invece grazie mille di averle fatte qui in diretta con noi, perché sono invece riflessioni molto interessanti, anche perché comunque rendono evidenti che riflessioni vengono fatte dall'altra parte. Noi, guarda, ti dobbiamo salutare perché abbiamo l'onere e l'onore di essere gli ultimi di questa staffetta, dobbiamo liberare una serie di persone dalla responsabilità di questa diretta lunghissima, quindi grazie tantissimo. se non hai nulla da aggiungere, Flash, ti salutiamo.
No, era giusto questo aggiornamento così, molto puntuale, ecco.
Grazie mille e...
grazie a voi.
Ciao, buona serata, alla prossima.
Altrettanto, ciao.
Ed eccoci qui, chiudiamo questa lunghissima staffetta di 12 ore e qualche minuto.
Che responsabilità!
Questa lunghissima staffetta anticarceraria che è andata in streaming, in ether.
Dai, ci prendiamo la libertà di dire l'ultima Italia. Volta le radio che si sono prese questo accollo.
Ringraziamo tutte le radio che si sono prese questo grandissimo accollo, in primis Radio Onda Rossa che ha fatto da piattaforma per tutti noi, le altre radio che hanno fatto la diretta,
Radio Onda d'Urto, Radio Blackout, Radio Wombat, noi siamo Radio Eustachio, e poi ringraziamo anche Radio Ciroma, Radio Città Pescara, Radio Gramma, Radio Neanderthal, Radio Spore, Radio Quar.
Tutte le radio che hanno partecipato, ognuna a modo suo, a questa lunghissima diretta.
E bellissima diretta.
Ringraziamo come ultimo anche il nostro tecnicone che a Radio Eustachio ha permesso che tutto ciò potesse avere luogo, nonostante distante, è stato super sul pezzo.
Oh yes.
E vi ringraziamo tantissimo per averci ascoltato e vi salutiamo mandando un contributo di qualche minuto, una bellissima poesia che un nostro, mi viene da dire, amico, perché questo è, e compagno, ci ha mandato. E questa è la poesia per Alfredo di Caterpillar.
E diciamo che come ultime parole che risuoneranno, salutiamo tutte e tutti quelli che si trovano in stato di privazione della libertà in qualsiasi forma. Dal carcere ai domiciliari, misure preventive, accolli per i processi, chiunque di noi sia in qualche modo toccato da questo orrore, speriamo se non altro di aver aperto un pochino d'aria.
E tutti e tutte libere.
Questo è capace il mondo che ha cessato di essere un mondo. Farsi orrore per intero, farsi per intero prigione. Non c'è una misura per l'orrore, ma neanche per l'amore che lo disarma. Alfredo, tu ci insegni che la libertà assoluta esiste ed è un prezzo da pagare ogni giorno per non doverne più pagare il prezzo. Mentre gli spettri si pasciano dei loro gioielli e delle loro memorie provvisorie fatte di carte, norme, articoli e decreti, mentre si beano dei loro deserti credendo di poter estirpare ciò che è stato seminato in orde preziose di corpi e di secoli, a noi non rimane che in cuore un tumulto e l'amore inaudito che cucirà questo ennesimo sfregio. Agli aguzzini la squallida contabilità di uno splendore inconoscibile, la faccia di sasso del loro terrore. Ai servi, ai complici, ai devoti, a chi pur vedendo non vuol vedere, solo il baratro delle loro meschinità, l'inferno della loro solitudine. Alfredo, in faccia alla tortura, in faccia allo strazio, possa ciascuno di noi strapparti un briciolo della tua fame, toglierti un grammo del tuo dolore, cavarti una goccia della tua sete, esserti fianco, stomaco, spalla, sangue e saliva, esserti mani, gambe, occhi e denti nel mordere il buio che ti stringe, esserti ognuno corpo nel tuo corpo, grido nel tuo grido, rivolta nella tua rivolta. Ogni giorno sogniamo il tuo sogno. Ogni giorno sogniamo l'insulto delle stelle al calare del buio. Sogniamo l'odore del fuoco nella città assediata, il fragore dei castelli che crollano, le vampe, le danze, le urla di gioia. Ogni giorno sogniamo la suprema bellezza della tempesta, il furore delle onde, la sfrontatezza del cielo spazzato dal vento. Sogniamo le immense e indecifrabili spire degli stormi, l'eco sontuoso di ali e di stridi. Come bambini perduti in preda al loro cantare, con le guance in fiamme e gli occhi già pieni dell'orizzonte, corriamo verso l'oceano che ci aspetta. Ogni giorno con te sogniamo, Alfredo. Ogni giorno con te corriamo. Possa ciascuno di noi essere coraggio del tuo coraggio, in odio al nemico, in faccia all'oltraggio.